Grazie per averci aiutato anche a concettualizzare dal punto di vista economico i fenomeni che si stanno verificando. È stato un contributo molto utile questo, inoltre per aver cominciato a indicare anche operativamente alcune delle aree dove è possibile prioritariamente cominciare a sviluppare interventi. Il prossimo intervento è del professor Alessandro Osnaghi. Professor Osnaghi ha un curriculum imponente, è stato tra l'altro un precursore rispetto allo sviluppo della rete pubblica e siamo veramente onorati di avere oggi la possibilità di averlo qui con noi. Il suo intervento è sul tema pubblica amministrazione che si trasforma, cloud computing, federalismo e interoperabilità.
Grazie. Non so se è acceso il... È acceso? Grazie. Innanzitutto io vorrei ringraziare gli organizzatori per questo invito. In realtà mi chiedo quale contributo posso realmente dare su questi temi, visto che come persona sono un po' staccato da tempo e un osservatore esterno di quello che avviene nella pubblica amministrazione dal punto di vista dell'informatizzazione. Però questo invito mi ha stimolato alcune riflessioni che vorrei condividere con voi. Molte cose sono state già dette, le ripeto velocemente anche in forma diversa, così cerchiamo di avere tutti le stesse concetti. Sì, chiaramente cloud computing è un termine molto ampio, è una buzzword, ormai una parola di moda con molti significati, e però si basa, abbiamo visto, su tecnologie ormai mature e potenzialmente dirompenti. Abbiamo visto che molti governi, Stati Uniti, governo inglese, credo altri governi, Giappone, eccetera, hanno riconosciuto i potenziali benefici di questa discontinuità e quindi hanno recentemente prodotto documenti di strategia che sono disponibili in internet per l'utilizzo del cloud computing da parte delle loro amministrazioni. L'aspetto rilevante, già stato sottolineato, è che queste tecnologie consentono di erogare a domanda e in modo scalabile servizi infrastrutturali e applicativi attraverso la rete. Il cloud, sappiamo, si basa sulle tecnologie della virtualizzazione, capaci di organizzare dinamicamente insiemi di risorse virtuali a beneficio di applicazioni e servizi. Ecco, naturalmente questa tecnologia cambia anche il modo di sviluppare e distribuire le applicazioni, quindi ci sono dei cambiamenti radicali. Forse piuttosto che di cloud computing sarebbe appropriato parlare di cloud services, perché nel cloud non è offerto solo calcolo, come sappiamo, ma molti altri servizi che il NIST, adesso senza citarli, ha classificato in tre categorie che tutti a tutti noti, le SaaS, PaaS e IaaS, quindi servizi applicativi, servizi di infrastruttura e servizi di piattaforma, che sono erogati in internet dal cloud provider con modalità estremamente interessanti e innovative, perché consentono di acquisire risorse scalabili a domanda e di pagarle a tariffa in base all'effettivo utilizzo, trasformando così i costi di investimento e di gestione in soli costi di gestione. Abbiamo già detto, ma vale la pena di riaffermarlo, che per raggiungere i servizi offerti dalla nuvola, quando ad esempio si vuole virtualizzare un server, proprio sistema informativo, o si acquista capacità di storage, le singole stazioni di lavoro dovranno accedere, che restano nell'organizzazione, dovranno accedere al server virtuale attraverso una rete a larga banda. Naturalmente quanto larga dipenderà dai singoli casi. La banda disponibile presso l'utenza è quindi un prerequisito del cloud, e non ha senso parlare di cloud computing a livello infrastrutturale di piattaforma applicativo se le stazioni di lavoro non restano nelle sedi delle amministrazioni e non ridispongono direttamente di una banda adeguata verso l'esterno. Quindi la diffusione nel paese della banda larga, che è un tema in discussione in altre sedi, per quanto ci riguarda, per beneficiare delle tecnologie del cloud computing diventa essenziale, ma diventa essenziale anche un cambio di priorità. Per me è più importante che siano raggiunti gli uffici delle amministrazioni prima ancora che i singoli cittadini, che è un passaggio che forse si potrebbe fare. Le amministrazioni, quando si è a Roma si ha sempre la sensazione che parlare di amministrazioni voglia dire parlare di amministrazioni centrali, però noi sappiamo che le amministrazioni, come del resto le amministrazioni e le aziende, da un punto di vista delle dimensioni e delle possibilità e capacità di progettare e gestire sistemi informativi complessi, non sono tutte uguali. Se però le consideriamo da un punto di vista degli adempimenti, per esempio degli adempimenti del codice dell'amministrazione digitale o anche della normativa sulla tutela dei dati personali, hanno tutte senza distinzione gli stessi obblighi giuridici. Proprio il CAD chiarisce quali sono le amministrazioni che lo devono applicare e che si devono fare direttamente carico di adempimenti complessi e costosi. Secondo l'articolo 2, finalità e ambito di applicazione, il comma 2 rimanda all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 1165, che recita, e questo vale la pena di ricordarlo, che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato, ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorzi, associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, case popolari, le camere di commercio e via dicendo, una lì, tutti. E poi questa cosa è ribadita anche all'articolo 1 del CAD, alle definizioni, dove per pubbliche amministrazioni centrali si definiscono appunto le scuole di ogni ordine grado, l'ARAN e quant'altro. Nel nostro paese le norme sull'uso delle tecnologie da parte delle amministrazioni sono in alcuni casi formulate, come tutti sappiamo, in modo ambiguo e impreciso. Spesso sono inapplicabili e disattese da parte dei soggetti interessati perché la loro attuazione implica costi di progettazione e di esercizio non proporzionati alle dimensioni dell'organizzazione e soprattutto richiede competenze tecniche e organizzative difficilmente accessibili a molte amministrazioni. Mi piace sempre ricordare che su un totale di 8.100 comuni circa, 7.500 hanno meno di 25.000 abitanti e quasi 6.000 hanno meno di 5.000 abitanti. Le AS sono circa 400, ma il numero varia in continuazione, e le scuole sono circa 14.000. Il costo di adeguamento alle norme non è proporzionato ai parametri dimensionali di molte amministrazioni, che sono nella pratica impossibilità di rispettare questi adempimenti, anche nei casi in cui le norme rispondono a finalità di interessi generali per la sicurezza del Paese. E proprio questa considerazione, ricordare che il CAD si applica a tutti i comuni, anche quelli piccoli piccolissimi, alle scuole di ogni ordine grado, consente di pensare al cloud computing come uno strumento per permettere a tutti di adeguarsi più facilmente con costi minori e norme e regole tecniche che altrimenti sarebbero disattese. Per illustrare questa affermazione utilizzo l'esempio tratto dalle recenti modifiche apportate al CAD con l'introduzione dell'articolo 50 bis, continuità operativa, e dell'articolo 51, sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni. 50 bis sulla continuità operativa è un articolo fondamentale per la sicurezza generale dei sistemi da cui dipende il funzionamento del Paese e richiede alle amministrazioni al comma 3 di redigere un piano di continuità operativa, inciso pur tenendo conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali e tecnologiche, e al comma 3b di predisporre un piano di disaster recovery e poi affida al povero DGPA il compito di verificare annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni, che sono 20.000 interessate, e inoltre richiede al comma 4 che le amministrazioni adottino, dopo aver redatto appositi studi di fattibilità, dopo aver dato degli studi su cui è obbligatorio acquisire il parere di DGPA. Ora, al di fuori della normativa sulla tutela della privacy, una simile prescrizione generale di sicurezza effettivamente mancava nelle nostre norme ed è quindi sicuramente un interesse del Paese che non siano persi dati essenziali al funzionamento della macchina. Ma come pensare che ogni piccolo comune o ogni scuola possano singolarmente assicurare la continuità operativa e il disaster recovery senza avere a disposizione adeguate competenze tecniche e organizzative per dare esecuzione a obblighi di legge di questa complessità e per predisporre gli studi di fattibilità? a meno di non voler considerare l'inciso, pur tenendo conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali e tecnologiche, come una scappatoia per consentire di eludere l'obbligo, cosa che nelle nostre leggi spesso succede. Per disporre, per esempio, un modello di studio di fattibilità standard aiuterebbe, ad esempio, non solo queste amministrazioni a realizzare soluzioni conformi, ma anche di GDPR a ridurre la mole di lavoro necessaria per dare parere obbligatorio agli studi di fattibilità, perché sono standard, per verificare annualmente i piani di disaster recovery. Ritengo che, piuttosto che imporre a tutti obblighi inattuabili, lo Stato dovrebbe offrire soluzioni e creare le condizioni perché siano resi disponibili alle amministrazioni servizi standard certificati, e questo si potrebbe fare proprio utilizzando la tecnologia e i servizi offerti dal cloud computing. Ad esempio, sempre che sia disponibile la banda larga, i server con le applicazioni, i dati delle scuole e dei piccoli comuni, questi sono esempi inventati, potrebbero essere virtualizzati e spostati nella nuvola, trasferendo al gestore del servizio l'incombenza di assicurare la continuità operativa e il disaster recovery sulla base di un accordo standard o di un contratto standard o comunque di una documentazione di servizio standard. Il gestore a questo punto avrebbe l'incombenza di assicurare la continuità operativa, il disaster recovery, cioè tutte le funzioni che nel mondo delle sicurezze informatiche si chiamano disponibilità del servizio. Anche recenti incidenti dovrebbero suggerire prudenza nell'adottare soluzioni non certificate, però teniamo sempre presente che si tratta pur sempre di valutare quale sia il caso di rischio maggiore, cioè maggiore rischio di non affidare a qualcuno il disaster recovery o a maggiore rischio che ce lo facciamo in casa noi portando il dischetto della segretaria del sindaco a casa il sabato e la domenica. È necessario a questo punto, sempre utilizzando la definizione del NIST, considerare i diversi modelli di cloud computing. Quindi le definizioni del NIST le abbiamo viste, sono private computing, cloud community computing, public computing, hybrid computing. Possiamo considerare il cloud privato come una delle tante tecnologie, evoluzioni tecnologiche che le organizzazioni dotate di grandi data center sono chiamate a fronteggiare periodicamente. In questi casi non ci sono grandi problemi, la responsabilità delle scelte di adozione di queste tecnologie è affidata al Chief Information Office, che in queste strutture esiste, singole organizzazioni, si tratti di soggetti privati o di soggetti pubblici. Diversamente dai paesi citati, però questo ruolo non esiste a livello di governo centrale. Nel caso della pubblica amministrazione, nei casi di cloud privato, possiamo pensare a amministrazioni come INPS, al Ministero delle Finanze, dell'Interno, grandi amministrazioni. I servizi cloud privati in questo caso sarebbero erogati sotto la responsabilità diretta dell'organizzazione stessa, in particolare dal punto di vista della sicurezza, e l'utilizzazione dei servizi avverrà da parte di utenze interne attraverso una rete privata. Il cloud privato offre la possibilità di consolidare infrastrutture, piattaforme e applicazioni per ottenere un beneficio di efficienza ed efficacia. Tuttavia l'uso di queste nuove soluzioni tecnologiche e architetturali è relativamente trasparente ai servizi erogati agli utenti interni e esterni, quali non si queste evoluzioni. Non tutte le amministrazioni, come ricordato, sono dotate di veri e propri data center, di risorse e competenze informatiche adeguate alla complessità delle tecnologie da utilizzare, dai servizi da erogare e dai requisiti normativi da rispettare. Per molti servizi, come ad esempio quelli di storage e di posta elettronica, il modello che è proposto oggi sul mercato è quello del cloud pubblico. In questo caso, come già segnalato dal garante, si presentano molte criticità, in particolare dal punto di vista dei requisiti di sicurezza richiesti in conformità alle normative vigenti sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e sulla disponibilità dei servizi. Tornando alla realtà delle nostre amministrazioni, alle scuole, ai comuni, alle province, alle ASL, alle regioni, in termini di utenza servita alcune sono piccole, altre grandi, ma sono tutte incaricate degli stessi servizi, compiti istituzionali e di gestione. Se quindi le consideriamo dal punto di vista funzionale, si potrebbero affermare che gli enti omogenei potrebbero avere sistemi informativi funzionalmente equivalenti, se non identici, che differiscono solo dal punto di vista dimensionale e dal punto di vista gestionale e spesso solo a causa di procedimenti amministrativi non standardizzati, ma che potrebbero esserlo benissimo. In presenza quindi anche l'aspetto della standardizzazione dei processi potrebbe facilitare molte questioni. In presenza di un processo di federalismo istituzionale e amministrativo in atto, se l'insieme dei sistemi informativi delle amministrazioni, che pure sono tenute al rispetto delle medesime norme, continuerà a non essere governato in termini di standard di dati, come è ora, di progettualità sistemica, cioè non c'è un progetto sistemico, e di pianificazione nazionale, la tendenza alla differenziazione e alla frammentazione, con conseguenza mancanza di interoperabilità, sarà ulteriormente accentuata e aggravata rispetto alla già molto critica situazione attuale. In questa situazione il cloud di comunità è il modello di cloud che più corrisponde alle esigenze della pubblica amministrazione, intesa come insieme di organizzazioni distinte che operano in uno stesso contesto giuridico-amministrativo, che hanno obblighi, requisiti di sicurezza, di conformità e di policy, e potranno così interoperare tra loro attraverso infrastrutture standard e servizi condivisi. Non si tratta tanto di pensare a una nuvola esclusiva dell'amministrazione, ma a un'infrastruttura nazionale tecnologica che renda disponibili servizi certificati, erogati da soggetti accreditati che rispondono da un punto di vista funzionale, tecnico, contrattuale, soprattutto di fiducia, di trust, ai requisiti funzionali e normativi prescritti per le amministrazioni. Se ad esempio alcuni dei dati devono risiedere sul territorio nazionale, questa opzione deve poter essere garantita. Realizzare un cloud di comunità nell'ambito del quale i servizi sono erogati essenzialmente da soggetti privati accreditati non è solo complesso per gli aspetti tecnici, organizzativi e di governance, ma soprattutto per la necessità di rivedere gli strumenti normativi e regolamentari abilitanti o di predisporne di nuovi. Ricordo che alcuni servizi critici, ad esempio quelli relativi alla firma digitale, sono stati affidati a soggetti privati fiduciari che operano in modo conforme al CAD già da tempo, già dall'inizio, e altri se ne potrebbero aggiungere, come ad esempio i servizi di identity management, anch'essi un prerequisito per il cloud computing e l'interoperabilità, di cui poi magari parleremo in un altro convegno. Per evidenziare alcune delle situazioni di criticità, riprendo l'esempio di una scuola di un piccolo comune che decidono di virtualizzare i loro server, trasferendo quindi nella nuvola le basi dati che contengono dati personali, ad esempio l'anagrafe degli studenti o l'anagrafe demografica. Questo alla condizione di sapere dove si trovano i dati sarebbe possibile già ora, e in questo modo queste amministrazioni potrebbero assicurarsi anche servizi di continuità operativa e di disaster recovery che da sole non sarebbero in grado di realizzare. Se tutto è questo trasferito nella nuvola, un CSP nella scuola o nel comune restano solo il router presso un CSP, scusate, e le stazioni di lavoro, e si accede al server virtuale attraverso i servizi di un internet service provider, di un ISP. Nei fatti, fattualmente, il titolare del trattamento dei dati, il sindaco o il preside, può essere direttamente responsabile solo della loro certificazione. L'Internet Service Provider ha nei fatti la responsabilità di garantire l'integrità e la confidenzialità nel trasferimento delle informazioni verso il Cloud Service Provider, mentre la responsabilità del controllo dell'accesso, della disponibilità, ma anche dell'integrità e confidenzialità, resta di fatto sotto il controllo diretto del Cloud Service Provider. Questa situazione di fatto sappiamo che non corrisponde alla situazione di diritto, perché in base alla normativa sulla tutela dei dati personali, il preside e il sindaco, titolari dei dati, restano oggi responsabili degli adempimenti relativi a tutti gli aspetti di sicurezza, sia l'autenticità del dato, il controllo dell'accesso, la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità, che comporta appunto la continuità operativa e il disaster recovery. Esiste quindi una molteplicità di soggetti coinvolti ed è necessario chiedersi come possa essere gestita o semplificata la catena delle responsabilità giuridiche, almeno nell'ambito di una nuvola di comunità. Non sono un giurista e queste riflessioni sicuramente sono approssimative, vogliono solo evidenziare la necessità di affrontare con norme adeguate questa sfida tecnologica. I processi di revisione dell'innovazione normativa sia a livello nazionale che a livello europeo sono inevitabilmente molto lunghi, e tuttavia in altri casi, ad esempio nel caso della firma digitale, abbiamo anticipato la normativa europea, e forse anche in questo, in questo caso si potrebbe cercare di frenare, di non frenare l'utilizzo di una tecnologia che potrebbe portare grandi benefici all'amministrazione, che sono tecnologie in grado di restare. Come suggerimento conclusivo vorrei suggerire di riprendere un percorso già iniziato nella metà degli anni 90 con il progetto RUPA, proseguito col progetto SPC e con la relazione realizzazione di servizi di supporto alla cooperazione applicativa. E analogamente lanciare uno studio di fattibilità che definisca l'architettura e l'infrastruttura tecnologica di un cloud di comunità per mettere gradualmente a disposizione delle amministrazioni adeguati servizi IaaS, PaaS e SaaS. Concludo dicendo che, come è avvenuto appunto nei citati casi precedenti, RUPA e SPC, allo studio di fattibilità è seguita poi una legge istitutiva di un progetto nazionale sistemico finalizzato a realizzare l'infrastruttura tecnologica del Paese. È tanto più necessario in un'ottica federale dello Stato, analogamente in quanto avviene in altri Paesi, dovrebbe rispondere anche da noi a un CIO che abbia adeguati poteri e strutture permanenti di governo e di gestione. Esperienza, salto alcune considerazioni, ci dice e la storia ci dicono che i progetti di questa natura richiedono in Italia tempi epocali. L'idea della cooperazione applicativa del 96, gli standard necessari sono consolidati da circa 10 anni, non mi risultano casi reali di cooperazione applicativa in esercizio ancora oggi, tranne forse nell'ambito di qualche rete regionale. Ecco, non credo che per quanto riguarda tecnologie cloud ci possiamo permettere tempi di questa natura. Grazie.